Allora salutiamo subito la prima ospite di Prisma di oggi, particolarmente gradita. Buongiorno Luciana Castellina, bentrovata.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, Luciana Castellina è con noi in occasione, come dicevo, dell'uscita del film documentario 16 mm alla rivoluzione, che la vede protagonista e che racconta con immagini d'archivio del Partito Comunista Italiano l'Italia dagli anni 50 agli anni 80 più o meno. Sono immagini girate dai più grandi registi italiani, quelli che hanno fatto...
Sono tutte immagini di film.
Sì. Tutte immagini di film, esatto, dei registi che hanno fatto il cinema impegnato, il cinema libero e militante, no? E il regista di questo documentario, Giovanni Piperno, dialoga con te, Luciana, attorno alla domanda: cosa ha significato e cosa significa oggi essere comunisti in Italia? Direi domanda già impegnativa sul passato, quasi proibitiva sull'oggi.
Ma io rispondo che significa, siccome non ci siamo ancora riusciti a ottenere di fare un mondo come dovrebbe essere, la rivoluzione francese ci ha dato più libertà ma nessuna uguaglianza, quella sovietica per darci l'uguaglianza ha tolto la libertà, beh, io non credo che bisogna rinunciarci, bisogna ancora provarci, e io tengo che essere comunisti significa questo. E poi io dico anche un'altra cosa, che sono comunista per via innanzitutto della storia dei comunisti italiani, ortodossi e non ortodossi, che è una storia molto particolare, unica al mondo, e credo che sia stata una grande esperienza nel nostro paese.
Hai anticipato la mia domanda: essere comunista ha significato anche nella tua vita, ma in quella di tanti e tante, in modi diversi, essere in conflitto col Partito Comunista Italiano. A tanti anni di distanza, che lettura dai di questo conflitto?
Ma insomma, poi è un conflitto che ha significato anche riavvicinamenti e poi rotture, e insomma, l'ultimo Berlinguer è stato un Berlinguer che ci venne a dire: per favore rientrate nel Partito Comunista, perché era, diciamo la verità, anche in minoranza rispetto alle esposizioni che ebbe in tutti gli anni Ottanta, che erano molto cambiate rispetto alla fase del compromesso storico. Era tornato a pensare che in quella Democrazia Cristiana non si poteva fare niente e che bisognava riprendere l'ipotesi di una rialleanza sinistra. Però non certamente con Craxi, ecco. E però la sua posizione rimase molto isolata nel partito, quindi era segretario ma era in minoranza e ci venne a chiedere di rientrare, quindi, come dire, siamo anche tornati e noi siamo rientrati, purtroppo lui è morto.
Luciana, allora... sì, scusami, stavi concludendo, ti ho interrotto.
No, dicevo.
Tu dicevi non siamo ancora riusciti, no, a realizzare, sì, nella storia i principi del comunismo, per quali, e quindi non dobbiamo arrenderci.
Non dobbiamo mollare.
Per quali strade oggi? Esatto.
Ma io credo che, prima di tutto, io per questo dico che bisogna fare la rivoluzione, ma naturalmente perché siamo anche arrivati, questa è la questione fondamentale oggi, e cioè che siamo arrivati a una crisi del capitalismo. Non è vero che il capitalismo ha vinto. Il capitalismo oggi si trova di fronte a una situazione in cui evidentemente non è più possibile continuare con un modello di sviluppo come quello che è stato praticato, per via delle questioni ecologiche, che va presa sul serio e non è una balla, e quindi bisogna smettere di produrre una quantità di merci inutili perché la terra non ce le può più dare, perché si è dimostrato che l'idea dell'industrializzazione forzata non riesce a fare tutto il mondo, e quindi produce soltanto delle divisioni, e quindi bisogna assolutamente cambiare. Ci abbiamo arrivati a una svolta in cui è assolutamente necessario cambiare, cioè meno merci, più servizi, un modello di anche di felicità diversa, che non è data da tante cose superflue, ma da meno lavoro, cosa che oggi sarebbe possibile, quindi una vita più serena per tutti. Se questo siamo arrivati a un punto però in cui, proprio perché non è più possibile quella mediazione sociale, compromesso sociale e che c'è stato per un po' di decenni subito dopo la guerra, i rischi sono molto forti, non è che si resta come eravamo, o si va a una situazione in cui se non si cambia profondamente ci saranno dei disastri colossali e quindi violenza e di tutto. Naturalmente quando dico che bisogna fare la rivoluzione che è indispensabile, non penso che la rivoluzione sia andare a prendere Palazzo Chigi come si fece nel 17, che si andò a prendere Palazzo, perché non ci si trova niente più, il potere ormai è un potere che largamente non sta più nei parlamenti nazionali e neanche in quello europeo, si è privatizzato, lo decidono i grandi gruppi che si operano al livello del mercato globale. E l'evoluzione è un percorso, come diceva Gramsci e come appare evidente. E come si fa? Si fa e...
Ecco, volevo proprio chiederti quali sono le forze propulsive di questo percorso.
Ecco, ma io credo che siamo arrivati a un punto di... soprattutto nelle nuove generazioni non è vero affatto che sono spoliticizzate, sono, non credono e non hanno fiducia in quello che si discute in Parlamento, infatti non vanno a votare, e hanno ragione largamente, perché il Parlamento discute in frittelle in un momento drammatico, e invece quindi, e come si fa? Si fa come quello che diceva Gramsci, quello che diceva Rosa Luxemburg, quello che diceva anche Neri, e cioè bisogna recuperare la gestione di pezzi almeno della società poco per volta e costruire quindi una riappropriazione di potere di gestione da parte della gente sul territorio, e quindi cominciare a fare questo, forme di democrazia diretta sul territorio e non solo delega come oggi. E questo si può cominciare a fare, si può cominciare a cambiare le cose, e sul territorio si può fare, e i giovani su questo ci stanno. Per esempio, ecco, questione ecologica, fanno tutto il contrario di quello che bisognerebbe fare a livello governativo. E sì. Perché non cominciamo a dire facciamo le comunità energetiche ovunque, ce le facciamo cominciando a farlo
concretamente,
un passo certo. Decisivo
qui e ora,
passo decisivo nelle direzioni, in una transizione sensata, che invece di fare centrali a gas e altre storie assurde, perché l'ENI così guadagna un buon dividendo per i suoi azionisti. Invece bisogna imporre una svolta ecologica, e la possiamo cominciare a fare. Bisogna cominciare a diventare protagonisti anche nel senso del imporre un cambiamento che si incomincia a fare. Io dico, proviamo a rendere le nostre città a emissioni zero, e senza chiederlo al governo, cominciando a farlo. Questa è la rivoluzione.
Luciana Castellina, ci sono un po' di cose dell'oggi su cui vorrei approfittare, insomma, di questa occasione per sentire che ne pensi. Tra l'altro ieri, riguardando un po' la tua biografia, ho visto, non mi ricordavo, che negli anni 2000 hai insegnato all'Università di Pisa. E quindi esatto. Senti quei ragazzi manganellati l'altro giorno, che erano pure più piccoli, perché molti erano minorenni, altro che universitari, ci avrai magari rivisto.
Quasi neanche nati.
Certo, quando tu insegnavi, ci avrai rivisto comunque magari i tuoi studenti. Cosa hai pensato? Quanto ci deve far paura quella scena, oltre che farci schifo?
Beh, quello ci fa paura, però a me mi fa anche piacere, perché quei ragazzi erano lì a manifestare il proprio pensiero, si erano mobilitati, organizzati, usciti dall'apatia del tanto non c'è niente da fare, quindi sto a casa. Quindi fa paura, certamente, però se penso alla mobilitazione così larga che oggi c'è a Milano, il giorno prima sono stato a girare per un'ora e mezza per la città perché non riuscivo ad andare dove dovevo andare per via dell'enormità della manifestazione che c'era, e adesso in questo momento mi trovi a Piacenza dove hanno fatto una manifestazione incredibile, quindi voglio dire sì, abbiamo a che fare con degli imbecilli fascisti, però non gli va tanto bene, non gli va tanto bene, non è vero, che è successo in Sardegna? L'ultimo dato non l'ho visto perché sono andato a dormire a mezzanotte.
Allora, la Sardegna ha vinto Alessandra Todd di misura, perché 45,3 e il Truzzu di centrodestra 45, però insomma è andata bene.
Però è andata bene, questo vuol dire che anche queste manifestazioni che ci sono state per la pace, eccetera, in questo momento hanno anche dimostrato che, beh, poi diciamo la verità, ma il governo attuale, se contiamo l'astensione, cosa c'ha? 20%, non è uno sparacchio terribile. E quando succede qualcosa che i giovani si risvegliano, poi si dimostra e si vede che sono una minoranza e non un potere incrollabile, insomma. Quindi diciamo che per certi versi, e anche sono cose che dimostrano, insomma, che la voglia di cambiare comincia a tornare.
Senti, poi meno male che c'è un presidente come Mattarella. Mi chiedevo se l'avresti mai detto che ci saremmo aggrappati a un democristiano un po' felpato e timido come lui.
Ma lui, per la verità, non è stato mai felpato e timido. Bisogna dire, ricordare che Mattarella è uno che è stato un democristiano ribelle quando la Democrazia Cristiana era al potere assoluto. È quello che, diciamo, lui è quello che si è, ha fatto la battaglia contro il monopolio di Berlusconi, che Craxi aveva facilitato dal punto di vista della RAI, eccetera. Si è battuto per molte cose, insomma. Poi lui è un buon cattolico. In questo momento i cattolici mi pagano molto bravi e vorrei che il Papa facesse il presidente del Consiglio Mondiale.
Magari, Luciana. Senti, ancora una cosa, ancora qualcosa, perché io ricordo che sei stata ospite di Radio Popolare sul palco della nostra festa lo scorso giugno,
sì.
No? Per una,
sì,
una bella, un bel incontro. E insomma, si era molto parlato, allora parlasti col direttore Giglioli, della guerra in Ucraina, e nel frattempo se ne è aggiunta un'altra qui alle porte, che è già costata la vita a 30.000 persone. Mi chiedevo quali fossero i tuoi pensieri in questi giorni, in questo periodo, in proposito.
Che trovo sempre più pazzesco che si possa pensare che i problemi, le contraddizioni si risolvano sparandosi e rischiando di fare arrivare a una guerra a pezzetti, come dice il Papa, con l'uso della bomba atomica. La cosa mi fa paura e mi pare pazzesco che non si riesca a capire che non si può ricorrere a sistemi di carattere medioevali come la guerra invece di risolvere i problemi in un altro modo. E oggi anche la questione dell'Ucraina, ma insomma il problema non è se c'ha ragione, chi c'ha ragione e chi c'ha torto. Le torti poi purtroppo sono anche molto dall'altra parte, perché quando è caduto il muro, invece di passare i paesi della NATO da 12 a 30 tutti intorno alla Russia, che sono quelli che hanno preparato il terreno per la vittoria di Putin, non si doveva fare. Ma ecco che non, quel problema non è ammissibile che non si dica: prima di tutti fermiamo la guerra e il massacro, e poi dobbiamo riuscire a essere quelli che riescono a dialogare e non ammazzarsi in questo modo. Sembra che siamo ancora al Medioevo, o anche che non si è capito quanto è cambiata la natura della guerra, no? E cioè che a cavallo bianco erano 300 ragioni forti e sono morti. Adesso questa cosa non ha più senso, no.
Senti, Luciana, ancora una cosa, hai già fatto cenno delle elezioni in Sardegna, che abbiamo detto che è arrivata questa buona notizia incoraggiante. Secondo te questa, insomma, Elly Schlein ha vinto una scommessa, no? Prendendosi anche il rischio di finire sotto processo nel partito per questa alleanza e questa candidatura ceduta al Movimento 5 Stelle. È un'alleanza possibile, naturalmente parlo sul piano nazionale, perché è molto faticosa, si capisce, sul piano locale funziona qua e là, ma sul piano nazionale è complicata. Come la vedi tu?
La vedo bene, ma bisogna che il PD cambi di molto, perché vorrei innanzitutto che cominciasse a dire che la guerra non si deve fare e che smetta di votare in favore del dell'invio di armi da tutte le parti, e vorrei che cambiasse sulle questioni della transizione, su tante questioni. Sono naturalmente quello che fa la Schlein va benissimo, mi rende contenta, però siamo ancora molto lontani da aver cambiato sia il PD sia i 5 Stelle. Però un passetto avanti si è fatto, però bisognerebbe avere più coraggio anche nelle cose che fanno e nel cambiamento indispensabile che ancora non c'è stato.
Allora, 16 mm alla rivoluzione, il film che vede protagonista Luciana Castellina, è nelle sale anche qui a Milano stasera e domani, perché c'è già stato ieri sera, insomma. Tanto ti ringraziamo per essere stata con noi e quindi proponiamo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici la visione di questo bel documentario.
Perché è il documentario sulla storia d'Italia. Jean-Paul Sartre diceva: adesso ho capito finalmente che cos'è il PC, è l'Italia. E infatti è un pezzo di storia italiana, perché il PC l'ha rappresentata proprio aderendo all'Italia fino in fondo.
Luciana Castellina, grazie davvero per essere stata con noi. A presto, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.